Senti, intanto vuoi darci qualche aggiornamento rispetto alla situazione? Noi dovevamo sentirci settimana scorsa insomma, per parlare anche del presidio che ormai c'è stato questo sabato. Quindi se vuoi intanto dirci qualcosa, anche insomma, se ormai è tardi, se vuoi dirci qualcosa rispetto a questo presidio, quali erano anche insomma un po' contenuti, rivendicazioni e qualche aggiornamento sul CPR prima che iniziamo a parlare un po' della questione della salute e della medicina come strumento di repressione nel CPR di Torino.
Sì, allora sabato siamo ritornati appunto sotto le mura del CPR di Corso Brunelleschi. In queste 2 settimane la situazione all'interno è caratterizzata da parecchi reclusi che sono risultati positivi al Covid-19. All'incirca attualmente sono detenute una cinquantina di persone all'interno del CPR, la maggior parte di nazionalità marocchina. Attualmente abbiamo saputo da appunto qualche telefonata con i ragazzi dentro che più o meno la metà di queste persone, ovvero circa 24 persone, sono risultate positive al Covid. Le persone appunto positive sono state trasferite in una nuova, diciamo, in una sezione appena riaperta, l'area bianca, che era in fase di ristrutturazione. Non a quanto ci hanno comunicato, non stanno ricevendo delle cure mediche attualmente e inoltre non riescono a comunicare con l'esterno, quindi né con i propri familiari né con il proprio avvocato, vista anche la situazione estrema di costrizione di isolamento in cui sono costretti. Quindi appunto sabato siamo tornati davanti al CPR per far sentire la nostra solidarietà in questo momento particolare. Direi che il presidio è andato bene, l'area bianca, ci cioè sono stati dei momenti del presidio in cui i solidali si sono avvicinati molto alle mura. L'area bianca, lo ricordiamo, è una sezione detentiva molto vicina alle mura di Corso Brunelleschi, quindi si sentivano molto bene le urla e le grida delle persone all'interno. Che cercano di comunicare con noi fuori. E quindi chiaramente non sarà un episodio isolato, nelle prossime settimane organizzeremo altri momenti per non lasciare appunto soli i ragazzi all'interno del CPR.
Va bene, senti Andrea, allora un po' quello che qua volevamo chiederti è una riflessione sul fatto che ultimamente le assemblee no CPR, in generale un po' tutte le istanze anticarcerarie in Italia e in realtà non solo all'estero, magari ci puoi dire anche qualcosa di più su questo, si sono concentrate sul tema della salute nei luoghi di reclusione. Un po' complice il fatto che la pandemia e i nuovi tagli all'assistenza medica da parte degli enti gestori privati. Detto ciò, poi le morti e le condizioni di salute mortificanti all'interno di questi luoghi ci sono sempre state, anche se forse non le abbiamo scoperte oggi. E rimane un punto di vista un po' quasi inedito, no? O comunque una narrazione inedita dei CPR. E quindi, insomma, prima di commentarne i rischi e le potenzialità di questa narrazione, di quei luoghi, ci dici perché, secondo te, ultimamente ci si è concentrati sulla salute all'interno di questi luoghi?
Ah, si può dire sicuramente, ma io farei sicuramente una premessa, come hai detto giustamente tu, il tema della salute è chiaramente un tema che è sempre stato presente da quando appunto queste strutture sono presenti. Si può dire sicuramente che la solidarietà alle lotte delle persone recluse si esprime e si è sempre espressa in varie forme, rimanendo prima di tutto in contatto con le persone dentro per mezzo appunto dei saluti, dei presidi, ma anche dei telefoni, portando, come abbiamo detto, fuori dalle mura la propria testimonianza per anche spezzare l'isolamento, e comunicando con le azioni, portando attacchi diretti agli ingranaggi del sistema di reclusione e appunto di espulsione. Quindi sicuramente ci sono delle costanti all'interno delle lotte e della lotta contro il CPR. In particolare le rivolte all'interno di questi luoghi sono stati negli anni sicuramente il modo più incisivo per riacquistare la libertà e riconquistare, se si può dire, la propria vita quotidiana contrattaccando lo Stato. Il tema della sanità si chiaramente interseca anche con non solo il tema di chi ha istituito questi luoghi, ma anche di chi li gestisce. Il business della detenzione delle persone migranti nell'Unione Europea è fiorente e remunerativo. Si tratta appunto di un vero e proprio mercato che si gioca sulla competitività di questi gestori che sono responsabili dei servizi essenziali all'interno del CPR, tra cui appunto quello sanitario, ma non solo. In passato abbiamo assistito anche al subappalto dei pasti consegnati all'interno del CPR da parte dell'ente gestore, questo sempre con l'obiettivo di trarre cospicui profitti. Profitti che, ricordiamolo, vengono appunto raggiunti sulla pelle delle persone recluse. Possiamo dire che da anni appunto chi è recluso all'interno del CPR perché non possiede i documenti subisce una vera e propria politica del controllo. Una politica del controllo che possiamo dire mostra il vero volto coercitivo di questo sistema sociale, della democrazia in cui viviamo. E quindi i CPR cosa sono? Non sono nient'altro che una forma di dominazione, di disciplinamento di una fascia di persone considerate indesiderate, destinate, come vogliono farci credere, all'espulsione. E quindi come si realizza questo controllo? Quindi che ragionamenti l'Assemblea non CPR insieme ad altri chiaramente focus che rimangono attivi e costanti, si è chiesta appunto come viene realizzato questo controllo, questa coercizione, ovvero il nemico che strumenti si dà per realizzare questo controllo. E quindi se possiamo dare un riferimento temporale, indicativamente nel 2019 si sono verificati parecchi scioperi della fame all'interno del CPR, uno in particolare che è durato più di un mese, e da lì si è un po' concentrati sul tema appunto delle cure mediche all'interno della struttura del centro di permanenza per il rimpatrio di Torino e quindi sul tema della sanità. La sanità che è sempre stata uno dei tasselli che ha contribuito alla dominazione delle persone rinchiuse dentro, a rendere quello che è il CPR realmente oggi, ovvero un luogo in cui la salute e la vita delle persone non sono di certo una priorità.
E forse non lo saranno mai, anche insomma un po' considerato che, come dicevi tu, un'istituzione che è nata per controllare, per dominare, non può certo curare, no? Mi viene in mente, forse appena uscito adesso, un libro di un signore che si chiama Sterkele, mi sembra, che ha scritto un libro che si chiama Il carcere invisibile, mi sembra, dove dice appunto che è inutile girarci intorno, un'istituzione che è fatta per quella non può che essere patogenica, no? come dicono i medici. Questa è un po' anche la ragione per cui abbiamo poi deciso di intitolare questa puntata Nessuna Cura, no? Un po' per passare il messaggio che non pensiamo che sia possibile curare all'interno di quei luoghi.
Direi che un po' il punto è proprio individuare proprio non solo la situazione di un diritto negato, appunto, come si può dire, ma piuttosto individuare uno strumento coercitivo atto al controllo delle persone recluse. Quindi un punto di vista orientato appunto su cosa viene fatto, ma soprattutto su cosa non viene fatto a livello di cure mediche all'interno del CPR. E quindi riconoscere la sanità come strumento coercitivo, come strumento di controllo, di potere e anche di ricatto sociale, ovvero il messaggio che le istituzioni vogliono imporre è proprio questo: chi non ha i documenti giusti non viene curato.
Sì, allora uno degli aspetti interessanti, no, delle lotte contro gli abusi è l'incuria dei camici bianchi nei luoghi di reclusione, è il fatto che tirano dentro un sacco di istituzioni parallele e compartecipi, no? All'ente gestore e a chi gestisce l'istituzione carceraria o la detenzione amministrativa in senso stretto. Cioè, che sia l'ASL oppure l'associazione Pinco Pallino oppure l'Ordine dei Medici, l'ospedale, si comincia a intravedere come la società tutta, no, è responsabile per l'esistenza di quel luogo e per il suo funzionamento. E si vede che quei muri non sono poi così opachi e che in tanti sanno e non parlano oppure non se ne occupano, no? Anche noi avevamo provato a chiedere un'intervista in forma anonima e con la voce camuffata a una persona che aveva lavorato lì dentro come medico, ma non c'è stato verso, ovviamente, e un po' ce l'aspettavamo. Ma questo ci dice appunto di quale sia il livello di omertà, no? E di partecipazione di tutta la società che sta intorno al CPR. E allora un po' la domanda che volevo farti è: come fai a tirare in mezzo le istituzioni e le persone responsabili? Come fai a dimostrare che ampie fette di società sono responsabili senza avvicinarti a una posizione legalista, no? Perché ovviamente una volta che vai sotto l'ASL a dire che non stanno facendo le prime visite, da una parte stai dicendo siete complici, dall'altra stai chiedendo di tappare un buco, no? Allora come fai a districarti in questa ambiguità, o almeno come l'avete affrontata voi?
Ma sicuramente come assemblea NoCPR crediamo fortemente che il sistema della detenzione amministrativa non sia fatto solo di persone oppresse, ma appunto, come hai detto, soprattutto di responsabili. Quindi individuare le figure responsabili di quello che succede dentro è sicuramente il primo passo, ma quello più importante che spinge anche non solo le riflessioni ma anche le azioni compiute in questi mesi, come hai citato tu, per esempio anche il presidio fatto davanti all'ASL di via San Secondo, è anche quello di cercare di dar voce alle persone recluse, quindi a raccontare e a esprimere anche dei concetti che di solito purtroppo normalmente rimangono chiusi e avvolti dal silenzio. Quindi le azioni come quella del presidio mesi fa sono state orientate non per avere, diciamo, un rapporto o un tipo di comunicazione con le istituzioni che vengono e sono state riconosciute come, ricordiamolo, responsabili. Quindi è sicuramente un atto di protesta e una sorta di rivendicazione nel ammettere e nel evidenziare come ci sono ed esistono queste responsabilità e quindi non siano solo relegate a dei racconti o a una narrazione di organi dei media, appartenenti ai media o alla prefettura, che quindi escano in realtà evidenziando appunto le ambiguità che sono evidentemente e secondo me caratteristiche di questi rapporti tra i vari ambiti delle istituzioni. Ricordiamo che i CPR sono sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno, che affida alla prefettura il controllo di questi centri, che a sua volta attraverso un bando di gestione affida i servizi essenziali a un'azienda privata. Il rapporto con l'ASL è molto importante, quello che abbiamo fatto durante il presidio è alla presenza dell'esimio Picco nominato in precedenza, era quello proprio di evidenziare come le conseguenze della mancata esecuzione della visita medica da parte dell'ASL creano dei problemi molto, molto seri. Le persone entrano in queste strutture con delle gravi patologie, con una forte incompatibilità evidente con la struttura detentiva, quindi la volontà è sicuramente non quella di avere un rapporto di comunicazione o di complicità, ma sempre di attacco alle istituzioni.
Va bene, senti, non ti abbiamo chiesto nulla su effettivamente le condizioni di salute all'interno dei CPR, su insomma un po' le prevaricazioni e mortificazioni di quei corpi che avvengono, un po' anche perché leggeremo qualcosa dall'opuscolo che avete prodotto e da altro materiale, quindi insomma non te lo chiedo semplicemente per questo motivo, però ti invito, se hai ancora qualche comunicazione da dare anche come assemblea, se c'è qualche prossimo appuntamento o qualche altro aggiornamento che vuoi dare. E prima di salutarci.
Sicuramente faccio riferimento al blog dove periodicamente appunto vengono riportati degli aggiornamenti e degli appuntamenti per le prossime iniziative. Il blog è nocprtorino.noblogs.org. Quindi sicuramente l'invito è quello di seguirci per capire anche insieme come organizzare la lotta nelle prossime settimane. Poi hai fatto riferimento all'opuscolo Riflessioni sulla gestione sanitaria all'interno del CPR, che vuole dare un po' qualche spunto di riflessione, appunto raccontando cosa è stato fatto, ma soprattutto cosa non è stato fatto dal punto di vista della gestione sanitaria, in un periodo caratterizzato dalla diffusione sicuramente del Covid-19, ma appunto, come abbiamo detto in precedenza, anche da questa costante di assenza totale di cure mediche all'interno del CPR. Quindi anche l'invito è quello di passare alla distro che è presente alla Molla occupata e recuperare l'opuscolo. E poi ringrazio anche voi e lo spazio di Radio Blackout per questi spunti di riflessione che abbiamo fatto insieme oggi pomeriggio.
Va bene, grazie a te Andre, rimaniamo in contatto, fateci sapere se c'è qualche novità e nel frattempo ti lasciamo al tuo dribbling tra positivi. E goditela, ciao, grazie.
Ciao, grazie.